che ci impegni nella vita. Sono i tre piccoli obiettivi che ci siamo proposti nei gesti, nelle parole: ritrovare lo stupore delle grandi cose e che ci cambi un po' la vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Continueremo un poco ad approfondire il tema dei discepoli di Emmaus, questa volta girando il testo sempre verso la spiritualità coniugale, sulla realtà dell'amore, l'amore nelle sue varie accezioni. E allora mi pare che questo salmo che sappiamo a memoria in qualche modo già ci prepara, perché qui si parla di una cosa concreta, dell'anima che desidera, dei piedi che vanno in parrocchia, al santuario, delle mani che si elevano, della voce. Capite? Sono sensi, sono cose, sono fatti, sono gesti. Poi a un certo momento si dice: poiché la tua grazia vale più della vita, allora capite che qui l'autore, l'orante, attraverso dei gesti che compie, non rimangono gesti magici, cambia la scaletta dei valori, la hit parade, una famiglia è cristiana non in proporzione di quante messe ascolta, ma di come è la hit parade dei valori. La tua grazia, l'amicizia tua vale più della vita. Per un ebreo dire la vita è il sommo, quindi più di tutto. Allora capite che c'è il discorso gesti, valori, e poi la finale, c'è la sintesi del Cantico dei Cantici, di cui abbiamo un attimo messo tre righe lì. Quando l'anima sente che dopo i gesti, dopo aver rivisto i valori, ha bisogno di una fusione totale con il Signore. E chi meglio di voi sposati può capire cosa vuol dire: a te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. È l'amplesso coniugale diventato simbolo dell'intimità tra Dio e l'umanità. È il riassunto del Cantico dei Cantici. Qualche volta, quando anche nella vita coniugale succedesse qualche difficoltà, Signore, abbracciami tu, a te si stringe l'anima mia. Io quando torno a Villa San Biagio e mi viene in mente questo versetto, mi viene in mente una ragazza di Palermo che venne a fare gli esercizi spirituali 25 anni fa e venne e mi disse: Don Vincenzo, a me piace tanto questo versetto. E mi disse di questo versetto, una ragazza, avevano finito la maturità nell'80. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. A qualche persona sola, a qualche persona vedova, a qualche prete che è vedovo, a qualche suora, io dico al mattino: digli, Signore, abbracciami tu. Siamo grandi, siamo grandi, ma bisogna non stare a 12.000 metri. Questo è un salmo che contiene i tre grandi elementi dell'amore coniugale, la fisicità, di ogni amore in fondo, ai vari livelli, nelle varie, ma anche il mio amore deve essere fisico, deve essere psicologico, mentale, deve essere spirituale, no? La fisicità, i valori, insomma, e l'intimità col Signore. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia. Come terra deserta, arida, così nel santuario. E la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva. Nel tuo nome alzerò le mie mani. E con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo. Penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto. Esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, eccoci allora alla pagina 5, due paginette ancora. C'è tanto materiale, ma facciamo il Bignami, usiamo il Bignami, va bene? Avete studiato tutti, anche voi col Bignami, sì? Rileggiamo il branetto riguardante il terzo momento. Allora Gesù si avvicinò, si fermarono tristi, domandò l'avvicinarsi, accorgersi, questo è un verbo difficile e importantissimo per una coppia, accorgersi che l'altro non sta bene. Gesù si accorge, si avvicina, non aspetta 40 telegrammi e 40 fax. Gesù si accorge, si avvicina, primo. Secondo, Gesù spiega la parola. Ricordatevi la ragazza malgascia con la Bibbia accanto alla testolina. Terzo momento di quella scena, l'Eucaristia. Gesù accoglie l'invito di fermarsi, perché spesso fa sera, anche nella vita di coppia, qualche sera un po' così può venire. E vi ho sottolineato in quel momento vuol dire in quel gesto che adesso vediamo che fa. Intanto arrivarono al villaggio dove erano diretti, Gesù fece finta di voler continuare il viaggio, quei due discepoli lo trattennero. Vedete, se ci sappiamo fare, non ci mandano a quel paese, ma piantatela, se ci sappiamo avvicinare con delicatezza estrema, se sappiamo fare domande profonde ma delicatissime, se sappiamo spiegare la parola, allora c'è anche il momento dell'Eucaristia, della Domenica di cui parlava Vincenzo. Resta con noi, perché ormai si fa sera, il sole tramonta. Resta con noi, adesso mi viene in mente, poi mi dimentico, facciamo bene a far fare le messe per i morti, facciamo bene, le faccio io per papà, mamma, c'ho tanti defunti già, anche fratelli. Ma fate qualche messa per i vivi, per voi vivi. Il matrimonio scricchiola, le porte sbattono troppo forte da un mesetto a sta parte. Qui ci vuole una messa, per noi due. Qui ci vuole un'iniezione di amore eucaristico, che vedremo, cioè è una qualità di amore che si vende, non si vende nei negozi, insomma. Voglio dire, sa quanto sarei contento se invece dica messa per i miei bisnonni. Per carità, con tutto rispetto, la Chiesa l'ha sempre fatto, ma io ho l'impressione che bisogna ritrovare, noi due stiamo nervosi, i nostri figli, cioè, stiamo a una svolta, c'è un problema, abbiamo bisogno, se ci sono delle crepe qui, cosa fanno? Chiamano, non so chi chiamano, e fanno iniezioni di cemento armato, o no? Una messa fatta, andiamo a messa, una messa tutta nostra, domattina ci alziamo presto, alle 6:30 c'è Don Vincenzo che ci aspetta, alle 7 c'è la messa. Mi viene in mente per dire, può succedere che abbiamo bisogno noi di un'iniezione di amore. Vorrei che guardaste quei quattro verbi perché, niente, mi sono intestardito con questi verbi ormai, figli, ormai mi sono portati fino a domani, va bene? Però qui ci sono quattro verbi troppo importanti. E sono quattro verbi nel capitolo 24 di Luca, cioè in una scrittura. Quattro verbi, qui gli esegeti, pezzi grossi come Vincenzo, può dirvi se sono stati prima scritti in questo capitolo questi quattro verbi o c'erano già nella celebrazione eucaristica. Prese, rese grazie e benedisse, spezzò, lo diede. Ecco, io vorrei questa sera praticamente fermarmi soprattutto su questi quattro verbi. Guardate che li incontriamo già, eh? Prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, cominciò a darlo, lo diede a distribuirlo. In quel momento gli occhi dei due discepoli si aprirono e riconobbero il Signore. Allora io birichino come sono un po', qui nel mio appunto ho scritto, a messa, gli occhi si chiudono o si aprono? Gli occhi si chiudono perché, oddio, dormiamo? A questi gli si sono aperti gli occhi. Cosa vuol dire si aprono gli occhi? Vuol dire che hanno capito chi era Gesù ricordando il gesto che aveva compiuto 3 giorni prima, no? Quel modo d'essere di Gesù gliel'ha fatto e qual era il modo d'essere? Di prendersi e spezzarsi per loro e donarsi. L'Eucarestia è come se uno avesse ripreso Gesù, ma non un conto è Gesù bambino, no? Un conto è Gesù che spiega le parabole, un conto è Gesù che si dona. L'Eucarestia è fissare nella storia e lungo tutta la Chiesa il Gesù che dice ecco il mio corpo. Allora, qualunque cristiano, tutti i giorni, non sposato o sposato, ecco che ritorna la mia idea che su alcuni gesti, perché mi alzo? Perché mi alzo? Attenti, chi ha qualche problemino di depressione, è dura la mattina, bisogna avere un perché. Allora se dico, ecco di nuovo il mio corpo, vuol dire la mia vita, non solo la ciccia, il sangue, la vita. Oggi per te, per i figli, per la parrocchia, per le anime, per avere di nuovo ogni giorno la forza di, ecco l'importanza di una messa quotidiana, ma che è il vertice, no? A cui si può arrivare. Bene. E allora tornano, sparì dalla loro vista, si dissero l'un l'altro, non sentivamo come un fuoco, ci parla, vedete come nel gesto eucaristico riscoprono anche il fuoco della parola. Sono semplici accenni perché il tempo non c'è. Allora il titoletto oggi è questo è il mio corpo offerto, speriamo di avere tempo di fermarci su ogni parola, fate questo in memoria di me, fate questo, che vuol dire ripetere il gesto eucaristico come facciamo l'assemblea, col prete, eccetera. Ma vuol dire molto di più, vuol dire fatelo questo. Che questo che cosa? Questo prendete il mio corpo, prendete il vostro, diventate voi Eucaristia. Ecco che a messa, se non impariamo a diventare Eucaristia, a dire queste parole di Gesù, è una bella cerimonia, sapete? Bene, allora, poco alla volta, questo testo che stiamo esaminando lo applichiamo un poco al discorso. Questo capite che è l'amore supremo di Gesù. Tutto, la totalità. Dare il corpo e dare il sangue vuol dire dare tutto. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Tutto. Applicandola alla nostra realtà di sposi, di famiglie, in questo contesto, la maggioranza di voi si trovano in questo contesto, allora mi è venuto in mente, ecco, andiamoci, andatevi a rivedere, l'avrete fatto, sapete a memoria, queste cose, una parrocchia come la vostra, amare, ma come? Ecco, primo flash, mi sembra che l'amore è una bella torta, ma va fatta bene, perché sennò viene fuori uno schifetto, eh? E va fatta bene, io non me ne intendo proprio, ma voglio dire il dosaggio dello zucchero, de non so cosa ci vuole ancora, ecco. Il dosaggio nel matrimonio sicuramente, nell'amore sponsale, il dosaggio tra fisicità, psicologia e spiritualità è fondamentale. È questione di un dosaggio difficile da equilibrio da raggiungere, ma è un dosaggio importante. E guardate come all'inizio proprio del Cantico dei Cantici c'è, ma in una maniera chiarissima, questo dosaggio della fisicità. Guardate, più baci, bocca, tenerezze, più dolci del vino, fragranti, profumi. Fisicità, che è un elemento necessario, non l'unico, ma importantissimo. Non scendo in dettagli. Segue l'altra frasetta che vi ho sottolineato. Il più bel... I profumi, eh? Cosa non fanno i profumi? Profumo olezzante è il tuo nome. Non è quello che hai comprato e per quelle boccettine così... Profumo olezzante è il tuo nome, vuol dire sei tu, i tuoi valori, quello che tu sei, la tua sensibilità che mi incanta, il fatto che mi capisci, il tuo nome nella Bibbia sei tu, eh? Allora capite come in questa frasetta si passa dalla fisicità, pur importante, pur necessaria, al secondo stadio, le due anime che si attirano. Le due anime, sapete, l'antropologia biblica non è anime-corpo, eh? Fisicità, psicologia, l'anima, tutto quello che è vostro, spirito. Anima e corpo, eh? Prima Tessalonicesi, tutto quello che è vostro, Dio mio, chissà se oggi noi, guardando i nostri giovani, le nostre ragazze, dobbiamo dire davvero questa figlia è fatta di spiritualità, di sensibilità psicologica e di fisicità. Secondo quello che ci insegna la televisione, voi capite che se uno c'ha quest'ultimo ce n'è da vendere, poi ognuno vende quello che ha, capito? Vincenzo, fai lì i castelli. Tutto quello che è vostro. Allora, in un matrimonio, poi non siete più ragazzini nessuno, insomma, i quindicenni, a 35-40 anni le cose cambiano, forse anche prima, no? Se non c'è questo amore delle anime, se non si baciano le anime, non ci si bacia più neanche in quell'altro senso. Allora la fisicità, la psicologia, terzo piano, la spiritualità. La spiritualità qui è indicata con una immagine. Questi sono sposo e sposa che stanno pensandosi reciprocamente in un amplesso d'amore, ma non in una tenda come avrebbe la loro casetta, è una baracca, no? È una coppia africana che sta facendo l'amore. Questi si immaginano di essere addirittura mi introduca il re nelle sue stanze. Gli autori dicono con ogni probabilità qui l'autore pensa al Tempio di Gerusalemme, al Santo dei Santi, alla stanza per eccellenza dove c'era il Signore. Allora c'è un richiamo, perlomeno un ammiccamento, che la nostra fisicità che si unisce con le anime che si uniscono nel Signore, davanti a Dio, davanti a Dio. Allora capite come abbiamo in un piccolo flash questi tre elementi, le tenerezze, il tuo nome sotto l'ombra di Dio, a te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Ecco il compitino, che questa è una cosa da fare in coppia, no? Darvi un po' il voto, fisicità, psicologia, sensibilità, mi accorgo, vedo che è giù, prevengo, faccio un pensierino, spiritualità, come andiamo a livello di spiritualità, di preghiera, della manina alla sera che diciamo insieme il Padre Nostro, l'Ave Maria, ecco. Vi fate un po', l'esamino. Ricordando, me l'ha fatto venire in mente una di voi stamattina, quando ero un bravo ragazzo facevo un triangolo magico lo chiamavo, il triangolo magico, non c'è la lavagna, la prossima volta mi ci vuole una lavagna, io senza lavagna sono un po' handicappato, Voglio dire, succede, no, tra marito e moglie, tra confratelli. Io la mia parte l'ho fatta, ma tocca a lui. Qual è il centro, fratelli? Qual è il centro? Per ognuno il centro l'ha già raggiunto lui. Quindi se si sta a bisticciare, capite? Noi due, qual è? Dov'è il centro? Dov'è la metà? Se invece di bisticciare fra noi due, io la mia parte l'ho fatta, adesso tocca a te. Tutti e due sono distanti, perché siamo distanti, viva Dio, e siamo diversi. Tutti e due però si avvicinano al Signore, vi accorgete che le distanze fra di loro automaticamente, come in un triangolo, no? Preoccupatevi meno di dire però tu, tua suocera, però ta, no? Avviciniamoci, avvicinatevi davvero al Signore, diventate buone, pulite, puliti dentro, pregate sul serio, immediatamente, senza saperlo, vi avvicinerete fra di voi. Se non altro ci si perdona più facilmente, no? La fonte della carità, allora vi ho portato questa pagina che davvero, no? È tra le pagine più alte, è Giovanni. Carissimi, amiamoci perché l'amore è da Dio, è una roba che non c'è nella COP. L'amore viene da Dio. Leggetevelo con comodo, con calma. Se Dio ci ha amati, anche noi dobbiamo amarci. Attenti, vi faccio notare quello che segue. Voi siete bravissimi in Giovanni, il prologo. Nessuno ha mai visto Dio. Andate avanti. Prologo. Il figlio unigenito del Padre, lui ce lo ha rivelato, è vero? Ecco, allora, nessuno ha mai visto Dio, quindi contro tante, no? Gesù Cristo ce lo ha reso visibile, toccabile, ciò che abbiamo visto. Guardate nella prima lettera di Giovanni cosa dice invece. La premessa è uguale, vedete al versetto 12? Seguite il versetto 12? Nessuno mai ha visto Dio, è la stessa premessa. Vediamo qual è la conseguenza. Lì dice è Gesù che ce lo ha rivelato. Qui, se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore come dire, l'amore nostro in qualche modo ci rivela il Dio come ce lo ha rivelato Gesù nella sua umanità. Capite che responsabilità? Qui non si parla in senso coniugale, si parla in genere, però capite che responsabilità abbiamo se noi cristiani non ci vogliamo davvero bene, diciamo che Dio non è amore. Nessuno ha mai visto Dio. Come può una persona, ripeto, se state risolvendo e rispondendo a quel me lo ha dato in custodia mio marito, mia moglie, me l'ha dato in custodia. Come fa a credere uno che ha visto sempre papà, penso a un mio chierico 20 anni fa, papà, l'immagine di papà era la cinghia. E più Don Vincenzo diceva, abbi fiducia figliolo, Dio è papà, più questo... Perché per... Più questo dice speriamo che non sia papà. Questo è un discorso del linguaggio oggi che noi non dobbiamo dare per scontato. Avete letto giustamente ieri sera. Non bisogna dare per scontato che si conosce Gesù, il Vangelo, che Dio è padre, che tutti sappiano. No, 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 no. Oggi non bisogna... Tutti i termini vanno rivisitati. In questo ragazzo l'immagine era quella... Come facciamo a dirgli che Dio è papà se noi non lo siamo? Come amore, capite? E ci sono delle storie, ognuno di noi adesso nasce degli ambienti, vabbè, per dire la responsabilità che abbiamo. Chiunque riconosce il Signore, eccetera, poi c'è questo, bella anche questa, se qualcuno di noi... E qualche un pretino che sta parlando adesso un po' è così, la psicologia è un po' sul timoroso, sul un po' di fatica, qui dipende molto dai caratteri anche, e quindi ti rimane quella patina che ti hanno dato a 2 anni, perché voi, i vostri bambini stupendi, già gli avete dato alcuni input, alcuni sono modificabili, alcuni a 4 anni, state attenti davvero. Allora, se qualcuno di noi, per esempio, sì, l'amore di Dio, però prevale un certo timore. Guarda, io quando ho scoperto sta riga di Giovanni, nell'amore, se è amore vero, non c'è timore. Al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore. Che bello. Se vuoi venire davvero a Dio e continui, ci sono delle persone che hanno commesso degli errori anche gravi. Mi avrà perdonato Don Vincenzo. Quando è successo? 45 anni fa. Mi avrà perdonato. Guardate che succedono queste cose, eh? Allora, e Dio non vuole che noi continuiamo ad avere paura, timore. Se io continuo a dire a una mamma, a mia mamma, avessi detto, mi hai perdonato mamma, sì, zitta, vatti via, mi hai perdonato, insomma, Dio vuole che abbiamo fiducia. L'amore perfetto non vuole il timore, la paura. Diverso è il timore di Dio, eh? E allora, noi amiamo... Fate una lettura coniugale. Noi due ci amiamo perché lui ci ha amati per primo. Voi sapete che uno dei momenti più belli è aiutare una coppietta di sposi, di fidanzati a sposarsi. Io mi ricordo, questo versetto mi fa venire sempre in mente, che una volta una coppietta, non so più dove ero, non mi ricordo, mi hanno scritto, dice, dobbiamo fare la partecipazione, cosa scriviamo? Una bella frasetta, cosa scriviamo sulla partecipazione oltre al menù, no? Che cosa? No, no, non mi piace che nel menù degli sposi c'è, no, com'è? Nell'invito c'è il menù, è vero? Io l'ho visto, è brutto tesoro, non fate mettere, l'invito, vi invito al mio matrimonio, c'è lasagne, non lo so, io sarò fuori del mondo, perdonate, io l'ho vista, l'ho viste, ma mi suonava, va bene, insomma questi sposini volevano una frasetta per la partecipazione e mi è venuta in mente questa frase, ma c'è una frase più bella da scrivere? E quando erano stati contenti, l'avevano subito stampata. Noi due ci amiamo perché lui ci ha amati per primo. Due storie d'amore che confluiscono in una sola storia d'amore, a tre questa volta, eh? È Dio che si inserisce col suo amore. Noi ci amiamo perché Lui ci ha amati per prima. Bene, ad amare si impara? Ad amare si impara. Ho voluto scrivere qualche righetta su quel capitolo 13 di Giovanni che vi ho riportato qui facendo finta di fare un po' delle domande. Era per giovani, no? Amore è solo questione di cuore? O presuppone una visione di vita, consapevolezza? Quel capitolo comincia con due o tre volte sapendo che Gesù, sapendo che non è un'oca fritta che va al matrimonio così, perché chissà come vengono belle le foto, capito? Poi le foto scompaiono, eh? E poi io ho conosciuto qualche coppietta che si sono tirati i regali durante il viaggio di nozze, eh? Sapendo che amore è gioco facile, possesso gioioso, geloso o comporta ben altro? Depose le sue vesti, la kenosi di Gesù, lo spogliamento nell'amore c'è, ci deve essere, se no non dura, eh? Non dura, non dura. Oggi dell'altra moglie con tre di noi, durante la guerra, secondo voi non ha dovuto mandare giù dei bocconi amari infiniti? Sei figli della prima moglie di mio papà, qui è a 10 chilometri, a 10 chilometri. Io non farò mai la causa di beatificazione di mia madre, ma per me mia madre è nel calendario, eh? Quando parlo delle beatitudini non parlo di San Girolamo, parlo di mia madre. Vincenzo, lacrimuccia facile, calma, eh? Allora, io sono una frana. L'ultima frasetta che mi pare importante. Quest'anno mi ha colpito, lo sapevo, l'avevo studiato. Sto Gesù che dà il boccone a tavola all'ultima cena. Ma il boccone nella tradizione di queste, dei poveri anche, di questi nomadi, si dà all'ospite, c'è il compleanno suo, c'è un ospite che viene da lontano, è l'ospite più caro, più gradito, a cui facciamo e gli diamo il boccone. Gesù quella sera, quel boccone, lo dà a Giuda. Non so perché, ma quest'anno la Pasqua mia è stata tutta dietro sto boccone, con la fatica che facciamo a perdonare davvero. Qualche volta, ragazzi, altro che il boccone, io ci metto un po' di veleno. Gesù, quella sera, il boccone dell'ospite più caro, lo dà a Giuda. Posso io andare a messa senza cercare di far di tutto per pulire il cuore da qualche risentimento? Lo sforzo almeno, lo sforzo. Andare a messa è dura, ragazzi, eh? Andare a messa è dura per quello che segue. E allora, ad amare si impara, ma davanti all'Eucaristia. Vi risparmio lì l'offerta, vi risparmio quelle poche, diciamolo alla gente, non diamo per scontato niente. Voi che avete sta fortuna di avere queste catechesi, non date per scontato che la gente capisce perché il prete mette un po' di vino, insomma dipende abbastanza, poi mette tre goccette d'acqua, dice questo gli piace il vino, mica l'acqua. Che vuol dire queste tre goccette d'acqua? Che spieghiamo ai bambini, portiamoli all'altare, facciamogli toccare le ampolline, portiamole in un confessionale. I bambini come hanno bisogno di toccare, di vedere. Mia mamma, una volta ho trovato in cucina un soldino, non so proprio una. Raccoglilo, Vingeca, ma domenica lo portiamo sulla messa. Questo è inglese perfetto, chi non capisce vuol dire che non sa l'inglese, eh? Raccoglilo, Vingeca, raccoglilo, il soldino. domenica lo portiamo a messa. Mi ha insegnato più questo della partecipazione teologica alla messa di tanti libri. Raccoglila questa sofferenza di questa settimana, questo boccone da mandar giù. Domenica lo portiamo in banca, lo portiamo a messa, lo mettiamo nel sacrificio di Gesù. Io mi accorgo, vai, le giornate sono per tutti, un po' qualcheduno che ti fa di quelle battute che ti ammazzano, certe frasi ti ammazzano. Vai a dir messa, senti che quella messa è più ricca, non è monotona. Fa male, fa male. Ma se succede qualcosa, lo porto sulla messa. E la messa non è la solitudine, il Signore sia con voi, col tuo spirito, in alto i nostri cuori sono rivolti alla Juve, insomma. Noi con una disinvoltura diciamo di quelle bugie, sono rivolti al Signore. Dai, non diciamo stupidaggini, i nostri cuori sono rivolti al Signore, è vero? 50-50, via. Bene, leggetevi questo perché mi sembra importante, ma io voglio venire subito al cuore della messa, no? Al cuore della messa. Se da questo anno eucaristico non tiriamo fuori qualcosa che rimanga, prossimo anno ci saranno i vescovi, sono molto fantasiosi, ne inventano di cose, chiodo scaccia chiodo, capite? Se quest'anno non ci prendiamo qualcosa, io nell'anno santo, mi ricordo la prima volta, mi sono imbattuto, ho preso la preghiera eucaristica seconda, sapete? Quella che i preti acchiappano quando hanno fatto la predica lunga e dicono tieniti Gesù, che adesso corriamo, tieniti forte e acchiappano la... Che è la più semplice, la più antica, ma nella sua brevità c'ha dei valori. Come facciamo noi a non sentire il dovere di spiegare parola per parola ai nostri cristiani la Santa Messa? Egli, offrendosi liberamente, non è una tegola in testa la passione, offrendosi liberamente alla sua passione, vedete i quattro verbi che sono poi passati dalla comunità che celebra l'Eucaristia e che usa questi quattro verbi, è venuta fuori la Scrittura. E per cui nei Vangeli noi ritroviamo in una maniera o nell'altra e nella lettera ai Corinti questi quattro verbi che io sento importanti perché sono la mia vita ogni mattina, ogni giorno. Non è solo un affare che riguardato Gesù, grazie Gesù che sei morto per noi. Ciao ciao. Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede. Prendete, mangiatemi, questo sono io, offerto. Guardate che ritorna l'offerto. Vedete come ci si chiede la seconda conversione che passa dal uffa, mi stai rompendo da tre giorni, però alla fine devo, no? Offrendosi. Non dovremmo passare un po' all'offrirci? Questa è un'altra cosa. Bene, ritorniamo ai quattro verbi. Come faccio io da 37 anni a ripetere questi verbi se contemporaneamente non penso alla mia persona, alla mia vita, e gli dico: Gesù, tu mi hai preso 51 anni fa qui a Casebianche, mi hai portato via dalle pecore, mi hai fatto studiare, mi hai fatto prete, mi hai consacrato, riprendimi questa mattina, riprendimi. Noi dobbiamo ogni mattina, noi siamo la pasta, noi siamo il lievito, autorizzare il Signore a riprenderci, a ribenedirci. Ci ha benedetto col battesimo, quante volte l'assoluzione, la cresima, il sacramento dell'ordine, del matrimonio. Ribenedicimi questa mattina, Signore. Il terzo verbo, ammazza. Rispezzami. Rispezzami. perché io mi devo spezzare, fratelli, Vincenzo si deve spezzare. Quando rinnoviamo il nostro voto di castità, io, povertà, obbedienza? Quando? Se non ogni tanto il 25esimo va bene. Quando rinnovate voi la vostra fedeltà coniugale, se non qui, ridicendo in Gesù, riprendimi, spezzami, Signore. Qualche fantasia un po' così, spezzami, Signore, ridonami a te e in te ridonami a... Quando, se non questi verbi ripresi, sofferti, ridonami? Non lo so, a me questi quattro verbi mi hanno fatto bene, mi hanno fatto capire che la messa non è una cosa che riguarda Gesù 2000 anni fa, ma riguarda me adesso che la celebriamo. La parrocchia fa l'Eucarestia. L'Eucarestia fa la parrocchia, capite? La fa diventare eucaristica tutti reciprocamente. Io sto rimanendo edificato, capite? Non sto rimproverandovi. Che dite l'uno all'altro, questo è il mio corpo, questa è la mia vita, prendimi, sono qui. Pensate a livello coniugale cosa comporta. Ecco la messa della vita. La messa dei quattro verbi, lasciarci riprendere, richiamare, ribenedire, rispezzare. Nell'orgoglio, attenti che non è solo questione di castità, è l'orgoglio. Non è mica per, ma per il principio. Quante rovine fa i principi. I principi ci vogliono, ma l'orgoglio... Bisogna rispezzarsi e ridonarsi, rifarsi cibo. L'ultimo giorno vi darò una paginetta di Don Orione che dice proprio: vorrei, fatta la comunione, vorrei farmi cibo spirituale per i miei fratelli, farmi mangiare. Una messa, una moglie ha ascoltato bene una messa, tanto per ridere un po', sennò quando va a casa e dice: marito mio, mangiami, ho preso Gesù, e viceversa, no? Capite? È dura ed è bello, è dura perché tanto i sacrifici nella vita, gli schiaffoni, fatti così, è come mettere, ripeto, 1.000 euro in banca, non lasciarli così, 1.000 euro alla banca del Signore, può bastare così. Penso che possa bastare così. Secondo te, questa può essere una frase che magari vale più per chi, i vostri ragazzi che si stanno innamorando, mi piace quella, non mi piace quella, capite, aiutateli anche, alcuni di voi hanno i figli grandi, quale consapevolezza, al cuore non si comanda? Certe frasi, abbiamo coniato di quelle, va dove ti porta il vento? Come la mettiamo qua? A me il vento a volte mi porta un po'... Com'è sta storia? La testa, il cuore? Dove andiamo? Come facciamo con queste belle frasi? Che passano, passano in maniera subliminale, passano. Cosa significa lavarci i piedi reciprocamente, fare la messa in casa? Come superiamo delusioni? Ci ho messo anche quell'altra parola che non voglio neanche pronunciare a livello alto, però a volte la cosa è più sottile, la cosa significa un po' di freddezza, la cosa, e non è mai principalmente un fatto fisico, se non un fatto mentale. Allora bisogna andare a ritrovare le motivazioni, i valori, la stima. Dite ai vostri giovanottelli innamorati che se non stimano il partner o la ragazza e il ragazzo, non lo sposino. Ma è buono, ma poi non sarà più buono, Scusate sto linguaggio da contadino di case bianche, ma è il linguaggio dei nostri ragazzi, insomma, no? Ecco, aiutiamoli a dire il dosaggio fisicità, psicologia, spiritualità, sono tutti essenziali. La messa domenicale, sembrerebbe che ci siamo messi d'accordo con Vincenzo, non ci siamo messi d'accordo. La senti come un dovere, come una pizza, la gente la sente come una pizza. Se non la facciamo amare, se non facciamo capire che ci sono dei tesori nascosti, che c'è la vita, non è star lì a dire quando la pianta questo, quando l'orologio. Dai, c'è Schumacher che sta partendo, mannaggia la miseria. Come un dovere, come un peso, come la forza per la settimana, per il giorno, un progetto di vita. Di questo magari ne parliamo un poco domani. Non lo so, visto che siamo coi verbi, se il Signore vi illumina a fermarvi un po' su questi verbi di oggi. Sono verbi grossi, dal custodire, al nutrire, al curare, al lasciarsi prendere, al lasciarsi spezzare. Vedete che sono verbi che non si è finito mai, fratelli. A 99 anni saremo ancora qui a dirci dobbiamo, ma sarà anche bello aiutarci reciprocamente.
Questo è il grande spazio della preghiera, senza consumare troppo il don delle confessioni. Sono quasi 2 ore fino alle 7:15 dei primi vespri, e questo richiede una particolare grazia da chiedere e un particolare impegno da rispettare. Io adesso tra un po' incontrerò i ragazzi, mentre voi iniziate la preghiera, i ragazzi della prima e seconda media per introdurli nella domenica, in modo che anche per voi vi vedano così impegnati e loro siano un po' più raccolti, più piccini ci sono con i babysitter, gli altri sono andati. In queste 2 ore, sia a livello personale anche a livello ecclesiale, non per rimettere in discussione le scelte di fondo, ma per dire dove, Signore, le giovani famiglie che sono presenti, la pastorale familiare, mondo di comunità e famiglia, le famiglie di casa Nazaret, il primato della carità insieme alla preghiera, la liturgia di cui ultimamente abbiamo parlato, il volto missionario della parrocchia, cioè della Chiesa. Vedete, in momenti come questi che nascono le grandi scelte. Ognuno di noi deve fissarle in profondità, poi ci vorrà tempo per trovare il consenso, ma attorno a idee forti si può trovare il consenso. Perché se 10 di voi intuiscono la stessa cosa, supponiamo dire dobbiamo lavorare di più sulla carità, lì nascerà sicuramente qualcosa, perché sono idee forti. Sono questi grandi momenti in cui, come dire, si ara in profondità, si fa lo scassato, dicevo una volta. Poi quello che nascerà ci vorrà tempo, non è che dal ritiro domani nascono così. Ma sono queste idee forza, quindi anche da un punto di vista ecclesiale. Questo sentirci tutti, per esempio, la sposa del Signore e Lui lo sposo, perché l'immagine della sposa dice l'unità nella diversità. Siamo tutti diversi, ma siamo un'unica sposa del Cristo. Ecco allora il mosaico, diceva Vincenzo. Ecco allora è bello parlare di parrocchia plurale, ma è più bello parlare di comunità sposa, dove c'è posto per tutti. Prima Lele mi diceva, non ho visto pesantezza nei volti. Questo mi sembra una cosa molto bella. Vuol dire che ognuno di voi si sente a casa sua, nella diversità. Più di così la diversità, voglio dire, non c'è bisogno manco di analizzarla, no? Basta fotografarci. Ma questo è il bello. Allora queste 2 ore chiedo, voi non pensate che io sia preoccupato, io sono l'uomo più felice del mondo, ma ho questo dovere sacro per me di non farci fare. Dio mi chiederà conto se, anche così, solo per leggerezza, non ho valorizzato questo tempo. Capite? Non è che io sono preoccupato del vescovo, di quelle cose, assolutamente, ve lo assicuro. È un'altra cosa la mia preoccupazione. Sono le opportunità uniche che lo Spirito ci dà. Figuratevi. Ecco, allora muoviamoci così. Magari per la celebrazione dei primi vespri lascio a voi, chi è, non so nel programma chi lo doveva curare. Questi incontri in gruppi mi pare che Don Vincenzo gradisse dopo cena anch'io, cioè abbiamo fatto più spazio, se voi siete d'accordo, visto che lui amava come ieri sera, siccome il dopo cena è la vigilia del sabato e abbiamo giocato a calcio nel pomeriggio, magari riserviamo il dopo cena, se ritenete opportuno, di dargli, e allora facciamo questa lunga tirata di preghiera e poi abbiamo il 19:30, mettiamo 19:15, vespro e lettura dei testi della domenica per introdurci nel semplicemente lettura al posto dell'orazione breve, proprio per introdurci così con la parola che ci guida durante il giorno, poi lo riprenderemo. Può andare bene così 19:15 e dopo cena il colloquio, magari voi con Don Vincenzo, gli altri vedremo come fare con i giovani, forse li vedrò anch'io, vediamo. Volevo salutare anche i fratelli che sono arrivati, Laura, che è la responsabile diocesana dell'Azione Cattolica, dei giovani. Rimaniamo, volevi aggiungere qualcosa, Vincenzo? Allora io vado a incontrare i ragazzi delle medie e vi chiedo questo, proprio il silenzio esteriore, cioè di tacere e di parlare molto sottovoce con i bambini.